Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana in questa puntata speciale dedicata a Papa Francesco, e noi in questa puntata ripercorreremo un po' l'aspetto teologico del pontificato di Papa Francesco, quale è l'eredità che il Santo Padre Francesco ci ha lasciato. Ebbene, prima di andare nel vivo di questa nostra trasmissione speciale, ricordiamo che potete ancora scrivere anche i vostri messaggi per Papa Francesco al 335 12 43 722, un vostro ricordo personale, un vostro pensiero personale. 335 12 43 722, i vostri WhatsApp. E io saluto in questa trasmissione chi ci aiuterà a penetrare un po' tutto il denso pontificato di Papa Francesco dal punto di vista teologico, ed è Monsignor Piero Coda, segretario generale della Commissione Teologica Internazionale.
Grazie, grazie a lei.
La prima domanda è questa, generale, anche poi per inquadrare, poi andremo, sì, andremo nei dettagli. Io le chiedo: qual è il testamento teologico che lascia Papa Francesco alla Chiesa che ha vissuto con lui degli anni straordinari, anche anni che sono stati di rivoluzioni, che sono stati di cambiamenti d'epoca, come appunto ha ripetuto spesso lo stesso Papa Francesco? Ecco, che testamento teologico lascia il Papa?
Il testamento teologico di Papa Francesco, direi, e non è un linguaggio poetico, ma è sostanziale, è il testamento di un sogno. Lui amava spesso parlare della necessità di sognare. È il sogno che la Chiesa, come diceva lui stesso, è il Vangelo. Non nel senso che il Vangelo è una proprietà esclusiva della Chiesa, ma nel senso che Gesù di Nazaret, che è stato crocifisso fuori dell'accampamento come un maledetto e che Dio abbia risuscitato dai morti come suo figlio primogenito tra molti fratelli e sorelle, continua qui ed ora attraverso coloro che si riconoscono nel suo nome, attraverso la Chiesa, a portare la buona notizia che il regno di Dio è già venuto e sta venendo in mezzo a noi. Per tutti, a cominciare dagli ultimi, che dal Vangelo sono raggiunti per ciò che sono agli occhi di Dio, cioè i primi. Ecco, questo mi pare è il testamento spirituale e concreto, e se vogliamo anche il testamento teologico che Papa Francesco ci lascia.
Ecco, entrando nel dettaglio, quali sono, diciamo così, i passi teologici che il Papa ha fatto e che sono più significativi, che danno un po' la cifra del suo pontificato? Ecco, a partire appunto dalle prime azioni che il Papa ha fatto, dalle prime parole, mi viene in mente quel no, buongiorno così diretto, no? Si sente anche da lì, insomma, la volontà di stare vicino alle persone lontane, alle persone che soffrono. Ecco, quali sono concretamente anche nei documenti queste cifre del pontificato, teologicamente parlando?
Ma effettivamente ha proprio ragione, cioè la prima apparizione di Papa Francesco dalla loggia di San Pietro ha fatto intuire che iniziava una tappa nuova nel cammino della Chiesa, non un episodio, ma una tappa inserita in un lungo cammino di riforma e di rinnovamento, di cui il Vaticano II è stato certamente un provvidenziale avvenimento. Papa Francesco allora si inchinò e chiese al popolo di Dio la benedizione perché egli potesse svolgere, secondo il cuore di Dio, il suo ministero di pastore. Ecco, questa cifra del popolo di Dio chiamato a raccogliersi in unità nella partecipazione di tutti per annunciare il Vangelo per testimoniare al mondo, questo certamente è una cifra teologica decisiva del suo ministero di Vescovo di Roma, una cifra che trae diciamo la sua linfa dal Magistero del Concilio Vaticano II, il capitolo secondo della Lumen Gentium, la Chiesa popolo di Dio con la sua universalità che raccoglie e chiama tutti gli uomini e le donne di buona volontà, al di là della confessione religiosa, al di là dell'appartenenza alla Chiesa Cattolica, tra tutte le chiese, tutte le religioni, tutte le convinzioni, là dove parla la ricerca della verità e la ricerca della giustizia e all'opera la grazia invisibilmente, come dice il Vaticano II. A me sembra anche che questa cifra del pontificato di Papa Francesco si collega anche al primo capitolo della Lumen Gentium, la Chiesa come mistero e come soggetto storico che testimonia il mistero della presenza e dell'azione di Dio nella storia. Nel numero 8 della Lumen Gentium in qualche modo si legge come dire, l'annuncio di questo pontificato, là dove alla Chiesa è additato come modello Cristo stesso che, pur sussistendo nella natura divina, assunse la natura di servo e da ricco che era si fece povero. Ecco, quando Papa Francesco parla di una Chiesa povera e dei poveri, erede del Concilio, mette in atto questa Magna Carta del Concilio. Non è pauperismo, la povertà di cui si parla è la povertà del Cristo che va verso gli ultimi e che appunto nel segno della sua spogliazione non ha né oro né argento, come dissero Pietro e Giovanni quando incontrarono lo storpio alla Porta Bella del Tempio, ma dissero, incrociando il suo sguardo, ciò che abbiamo te lo diamo, alzati e cammina. Ecco, questo è il messaggio del Vangelo, il messaggio della Chiesa, alzati e cammina, cioè umanità, assumi responsabilmente la bellezza della tua dignità e cammina insieme per costruire giustizia, pace e fraternità.
Per quale motivo Papa Francesco sente fin dall'inizio del suo pontificato l'esigenza di ritornare ad applicare costantemente il Concilio Vaticano II? Che motivazione ha avuto Papa Francesco di insistere costantemente su questa linea tracciata dal Concilio?
In fondo perché, come già diceva Giovanni Paolo II, il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato, come dire, la premessa indispensabile al cammino della Chiesa nel terzo millennio. Giovanni Paolo II diceva: è la bussola che ci guida nel terzo millennio. Papa Francesco è stato il primo Papa che non ha partecipato al Concilio Vaticano II e quindi ha lasciato dietro le sue spalle tutte le questioni, i dibattiti intorno alla sua interpretazione e ne ha assunto la lettera e lo spirito nel modo più profondo, vedendo che occorreva camminare nella scia indicata dallo Spirito Santo attraverso il Concilio Vaticano II perché la Chiesa diventasse ciò che è chiamata ad essere nel terzo millennio. Quando ad esempio Papa Francesco convoca quel grande processo sinodale che tuttora è in cammino e non fa altro che tradurre in atto ciò che il Concilio Vaticano II aveva posto come premessa. Paolo VI ha introdotto il Sinodo dei Vescovi come espressione della novità ecclesiologica introdotta dal Vaticano II, affermando la collegialità episcopale. Papa Francesco porta avanti questo progetto, questa riforma di Paolo VI, chiamando a raccolta tutto il popolo di Dio e quindi superando, direi definitivamente ormai, diciamo, anche se in concreto il cammino è ancora lungo, superando una figura di chiesa clericale, unilateralmente gerarchica e in fondo ancora maschilista, per far partecipare tutti nel popolo di Dio alla missione della Chiesa, per ritrovare l'esperienza della Chiesa come comunione, come unità nella diversità, e per dare il giusto posto alle donne dentro la missione della Chiesa. Quindi un grande, come dire, il Vaticano II effettivamente è la griglia di interpretazione più profonda, entro la quale si innesta l'interpretazione creativa che ne ha dato Papa Francesco, in ascolto dei segni dei tempi, in ascolto della voce di tutti, delle esperienze fatte dalle chiese nel mondo dopo il Concilio Vaticano II per attuarne la grande riforma.
La prima enciclica di Papa Francesco è la Lumen Fidei, pubblicata il 29 giugno 2013, proprio nell'anno della fede, e questo testo, diciamo così, completa quello di Papa Benedetto XVI per questa trilogia dedicata alle tre virtù teologali. Ecco, questa lettera enciclica è un po', come dire, una sorta di continuità con il papato precedente, con Benedetto XVI, c'è una continuità ideale, potremmo dire anche così, è il primo atto di continuità oppure no?
Io penso proprio di sì, è stato un segno molto forte quello, da una parte di Benedetto, di lasciare in eredità questa enciclica incompiuta, e un grande gesto anche di Papa Francesco di raccogliere questa eredità, di farla propria e di rilanciarla. La chiave di questa grande enciclica, che è molto bella, è che si legge che la fede non è solamente credere in Gesù come il figlio di Dio fatto carne, il nostro Salvatore, ma è partecipare dello stesso sguardo con cui Gesù guardava al Padre e dal Padre guardava alla storia. Quindi avere il suo stesso sguardo, avere la sua stessa visione. E questo mi sembra, una cifra fondamentale di tutto il pontificato di Papa Francesco, cioè invitarci ad assumere lo sguardo di Cristo, guardare alla storia oggi, guardare alle sue peripezie, guardare i suoi travagli, guardare le sue contraddizioni con l'occhio di Cristo crocifisso e risorto, per portare la luce dell'amore del Padre dentro la trama della nostra storia e trasformarla dall'interno. Quindi in qualche modo questa prima enciclica, no, la Lumen Fidei, fa da pandan con l'ultima, che è un po' l'eredità teologica anche di Papa, spirituale di Papa Francesco, cioè la Dilexit Nos, dove la fede in Cristo è letta e proposta attraverso la conformazione al cuore di Cristo, al cuore di Cristo da cui promana la sua carità, che ci è donata nello Spirito Santo e a cui partecipiamo dando vita a una civiltà nuova dell'amore, come dice Papa Francesco nella Dilexit Nos, costruendo sulle macerie. L'immagine di Gaza forse è l'immagine che è richiamata da queste parole della Dilexit Nos.
Che legame teologico c'è tra le azioni del Papa, diciamo, rivolte alla pace, rivolte agli ultimi? Ricordiamo anche un'altra enciclica, Fratelli Tutti, no? Dedicata alla fratellanza e all'amicizia sociale, piuttosto che Laudato Si, la seconda enciclica dedicata all'ambiente, ma anche l'esortazione apostolica che rida Amazzonia, insomma, ecco, esortazione post-sinodale sulle sfide proprio importanti, sociali, culturali, ecologiche ed ecclesiali dell'Amazzonia. Abbiamo visto questo sinodo partecipatissimo. Ecco, che legame c'è tra tutto questo e la teologia ed il Vangelo? Perché lei diceva prima non è pauperismo, non è, come dire, un'azione meramente sociale, meramente, no, da ONG, sì, come direbbe Papa Francesco.
Ma assolutamente, questo è fondamentale per interpretare e accogliere lo spirito con cui Papa Francesco ha esercitato il suo ministero e ci ha offerto il suo magistero. E lo dice proprio nella Dilexit Nos, per capire la Laudato Si, la Fratelli Tutti e tutto il suo magistero, occorre partire dal cuore di Cristo. Cioè il messaggio del Vangelo è un messaggio di trasformazione del cuore dell'uomo a misura del cuore di Cristo, grazie allo Spirito Santo, e proprio per questo è un messaggio di trasformazione sociale, è un messaggio di trasformazione politica, è un messaggio di trasformazione a livello economico, a livello culturale. E questo è il mistero della incarnazione che contempliamo in Gesù, cioè il Verbo si è fatto carne, ha posto la sua tenda in mezzo a noi. La Chiesa non annuncia soltanto un messaggio di tipo spirituale, ma proprio attraverso la conversione del cuore è indirizzata a trasformare, come diceva già Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi, a trasformare i criteri di giudizio, i comportamenti. E quindi Papa Francesco in questo è stato un grande profeta. Nel nostro tempo polarizzato, in cui il pericolo è quello di una tecnocrazia economica che si serve della volontà di potenza, degli strumenti economici, militari e tecnologici per imporre le proprie posizioni, ecco, in questo momento storico annunciare invece il primato del servizio degli ultimi, il ruolo essenziale della costruzione della giustizia e della solidarietà. La dottrina sociale della Chiesa, lo sappiamo, è parte del messaggio morale della Chiesa, e il messaggio morale della Chiesa è parte integrante del messaggio di Cristo, del Kerigma. Questo Papa Francesco lo dice fin dalla sua prima documento programmatico, l'Evangelii Gaudium, no? Fa parte del Kerigma il messaggio sociale, non è orizzontalismo per niente.
C'è tutto il capitolo della teologia in uscita. Papa Francesco ha chiesto alla teologia di abbandonare un po' quella torre eburnea nella quale gli studiosi si sono messi per tanto tempo, e ha chiesto ai teologi di fare teologia dal basso. Questo l'ha ripetuto più volte, no? Cercare di capire i segni dei tempi e fate teologia dal basso. E questo si lega anche con tutto il discorso dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, cioè ascoltare anche altre posizioni per poi trarre da queste un pensiero teologico nuovo, differente e forse anche più fertile. Ecco, tutto questo come si sposa con la scienza teologica, l'ecumenismo e anche la Chiesa in uscita in sé, diciamo?
Ah, il messaggio della Chiesa in uscita implica una teologia in uscita. Non è vera teologia quella che è fatta a tavolino, a prescindere dal rapporto con la comunità credente, con il popolo di Dio, a prescindere dal mettere le mani in pasta nella realtà aggrovigliata del nostro tempo. La vera teologia, la vera grande teologia è sempre stata una teologia che è innestata nella vita del popolo di Dio e che si nutre degli impulsi dello spirito donati lungo la storia. È una teologia in ascolto della santità, è una teologia che si nutre delle sofferenze del popolo di Dio, è una teologia che lavora per la giustizia e per la pace. E questo è un invito forte alla teologia, che può correre il rischio, ma allora non è più vera teologia, di essere asettica, cioè di credere di poter vedere, interpretare le cose dall'esterno, no? Le cose di Dio e del cammino del popolo di Dio si possono interpretare solamente all'interno della vita del popolo di Dio, condividendo la sorte di chi soffre. Insomma, Gesù è il teologo perché è la parola di Dio fatta carne e crocifissa. E quindi una vera teologia è sempre una teologia fatta carne, è una teologia crocifissa, è una teologia condivisa, è una teologia sinodale, una teologia che cammina insieme al popolo di Dio e in cui coloro che sono chiamati a questo ministero, che è un ministero tra gli altri al servizio della missione della Chiesa, condividono la loro passione per la verità e per la giustizia. In questo senso penso è importante leggere quanto Papa Francesco in più occasioni ha detto anche sulla teologia, qualche volta anche un po' bacchettandola, giustamente, ma ad esempio nel il Proemio della Veritatis Gaudium, aprendo una grande pagina, direi persino profetica, no? Per il compito che la teologia è chiamata ad assumere in questo cambiamento d'epoca. Ecco, cioè, lui ha detto il Vaticano II in qualche modo, mi permetto di dire, ha come rivoluzionato lo statuto e il metodo della teologia, perché appunto l'ha fatta diventare da quel laboratorio di alambicchi in cui talvolta si era ridotta, a farla diventare, come dire, una lettura critica della realtà con delle proposte di trasformazione. Anche nell'ultimo incontro con i teologi provenienti da tutto il mondo nel mese di dicembre scorso, Papa Francesco ha detto: io amo pensare alla teologia come la luce. La luce non si vede ma fa vedere. Oggi, e citava indirettamente Edgar Morin, occorre ripensare il pensiero. Siamo in attesa di una grande nuova stagione di servizio teologico che nascerà soltanto in presa diretta col cammino del popolo di Dio e con, come lei diceva giustamente, con l'ascolto della tradizione che espressa delle diverse chiese. Io penso che ci troviamo di fronte anche qui a un passo nuovo nella storia della teologia cristiana, perché ci si apre a uno scambio di doni tra le diverse teologie, come abbiamo sperimentato nell'ultima assemblea del Sinodo, e in ascolto anche delle altre tradizioni religiose e direi anche in ascolto di ciò che la coscienza dell'umanità ha maturato lungo i secoli della modernità. Non è tutto da gettare via. Ci sono stati dei guadagni fondamentali da cui anche la Chiesa e la teologia hanno imparato e hanno da imparare, portando la novità e l'originalità insuperabile del Vangelo di Gesù.
Un'ultima questione riguarda, ce ne sarebbero anche altre, però insomma anche per non rubare tanto tempo, io le chiedo l'ultima questione, che è quella delle riforme. Ecco, io non so se sto sbagliando, ma secondo me c'è un'azione teologica anche nelle riforme che il Papa ha fatto, a cominciare dalla Costituzione Apostolica Praedicata Evangelium, che costituisce il punto terminale di un percorso di 9 anni della riforma della Curia, con la riforma dello IOR, la riforma del codice anche penale vaticano. Ecco, tutto questo è un'azione teologica, anche cioè, l'impegno contro la pedofilia, gli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili. Ecco, tutto questo si può inquadrare in un'azione veramente teologica?
Certamente, perché il cammino della Chiesa passa attraverso la regolamentazione nel diritto canonico delle sue strutture, delle sue procedure. E quindi non può rimanere la riforma di cui Papa Francesco si è fatto alfiere nella linea del Vaticano II, non può rimanere in una dimensione semplicemente spirituale, anche se scaturisce da lì, ma deve tradursi in prassi, in strutture, in procedure, e certamente il cammino iniziato da Papa Francesco va in questa direzione. Certamente c'è ancora moltissimo da fare. Io penso che il principio di riforma più importante a livello strutturale sia quello innescato dal processo sinodale, cioè il fatto che la presenza della collegialità episcopale in unione con il Ministero di Unità del Papa diventa più effettiva, più efficace, attraverso i risultati per ora parziali dell'ultima assemblea sinodale, ma il fatto che Papa Francesco abbia assunto nel suo magistero ordinario il documento finale del sinodo è un segno importantissimo, così come un altro segno il fatto che nel consiglio della segreteria del sinodo per la prima volta siano state nominate dal Papa due donne, così come per la prima volta un prefetto di un dicastero della Curia Romana è una donna. Ecco, e così come tante modalità in cui i fedeli laici sono stati inseriti secondo la peculiarità del loro ministero a servizio della missione della Chiesa. Quindi, oppure pensiamo nel processo sinodale alla messa in atto delle assemblee episcopali a livello continentale. Ecco, siamo in un processo, il cammino direi ancora molto molto lungo, la Chiesa non è mai ferma, e la spinta data da Papa Francesco certamente ha davanti a sé una lunga storia ancora da realizzare. In ascolto dello Spirito Santo.
Grazie davvero di cuore a Monsignor Piero Coda per questa trasmissione speciale dedicata a Papa Francesco e al denso pontificato, come abbiamo detto, dal punto di vista teologico, e appunto con noi è stato Monsignor Piero Coda, segretario generale della Commissione Teologica Internazionale. Grazie Monsignore per essere stato con noi in questa puntata.
Grazie.
Pop Theology termina qui, appuntamento a domenica prossima. Da Federico Piano un grande abbraccio, un grande saluto. Vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722.
#PopTheology